Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su USA Channel. Come sapete è impossibile non seguire il calcio, almeno per quanto riguarda le notizie principali, perché colonizzano i siti di news generalisti, quindi non si scappa. E quindi anch'io ovviamente ho letto del discorso di Lionel Messi e il suo addio al Barcellona e quanto è stato deriso, quasi aggredito online, perché ho fatto di tutto per restare, queste lacrime, subito il meme ovviamente delle lacrime asciugate con i soldi, perché se avesse avuto attaccamento alla maglia, se avesse veramente amato il club e non il vile denaro, Messi sarebbe rimasto. Incuriosito, vado ad approfondire e scopro che non è assolutamente così. È una cosa raccontata molto male, perché in realtà c'è una regola nel calcio spagnolo che impedisce a un giocatore di rinnovare per meno del 50% dello stipendio percepito in precedenza, e a questo si unisce il fair play finanziario specifico della Liga Spagnola, che per la sua situazione di grandi difficoltà, è tutto molto complicato da un punto di vista dei bilanci, facciamola sempliciotta, per tutta la sua situazione di grandi difficoltà economiche, impedisce al Barcellona di raggiungere la cifra minima che può offrire a Messi per rimanere. Quindi è vero che anche volendo Messi non poteva rimanere al Barcellona, e se ci tiene ci sta che pianga, ci sta che sia dispiaciuto considerando la carriera che ha avuto in quella squadra, perché non era possibile, data la situazione finanziaria del club, farlo rimanere stanti le regole vigenti. Quindi già questa cosa è stata raccontata in modo molto superficiale, si va poi a scoprire, anche senza essere chissà quali appassionati. Per quanto mi riguarda, il problema però c'è ed è un altro, e riguarda il calcio europeo di club in generale. Ed è importante quanto è importante questo sport in Europa, che è lo sport d'Europa, il primo sport europeo, oltre che il primo sport nel nostro paese, naturalmente. E quindi è un asset molto molto importante da un punto di vista strategico per ciascun paese. Pensiamo all'Italia e al capitale che ha dilapidato. Cos'era la Serie A quando la seguivo, no? Negli anni 90 e fino agli anni 2000? Io ho seguito più o meno, a livello di club, più o meno fino al Milan di Ancelotti. Sono stato, lo dico come riferimento, sono stato milanista fino al 94, e come notava qualcuno sotto al video precedente, gli anni che dicevo 88-94 erano proprio gli anni del grande Milan. E mi ricordo che ovviamente smisi di tifare per via dell'ingresso in politica di Berlusconi, che non ero proprio un suo simpatizzante, ma aspettai la finale con il Barcellona e il 4-0, quindi ho vinto quella Coppa dei Campioni come tifoso. E dopodiché passai a tifare per il Parma, e nei primi anni 2000, che fu una grande squadra con fior di giocatori, da Zola fino a Buffon, Thuram, Cannavaro, Veron, no? Ho avuto delle squadre notevolissime. Il Parma era un club di grande rilievo, ma come sapete nei primi anni 2000 la cosa si è sciolta come neve al sole, neve di soldi finti, come il discorso della Lazio di Cragnotti, no? E non fu tanto la delusione come tifoso del Parma, che da forte non c'era praticamente più. No, fu una sorta di risveglio, cioè per che cosa mi stavo appassionando, che cosa stavo tifando, ma come ero messo. Proprio fu una riflessione che mi portò a guardare il calcio di club con occhi molto diversi da subito e a smettere di seguirlo nel giro di poco, proprio perché lo trovo uno spettacolo non credibile. E quindi, niente, insomma, c'è la riflessione da un lato dell'asset strategico che l'Italia si è dilapidata nel corso del tempo. Pensate quanto era importante, che visibilità dava al nostro paese la Serie A e quanto l'abbiamo lasciata andare per molti versi. E unitamente a questo c'è la, personalmente, non credibilità del calcio, proprio per via degli scandali finanziari e non solo, che a livello di club lo caratterizzano proprio ricorsivamente. Detto questo, il discorso di Messi, che si pensa che andrà al Paris Saint-Germain, eccetera, è chiaro che se la Spagna, diciamo, ha un suo fair play finanziario interno e, facciamo finta, la Francia non ce l'ha, la Francia frega la Spagna. In questo caso, ora, è vero che il Paris Saint-Germain non ha ancora vinto nulla da quando è nuovamente e così incredibilmente ricco, ma è anche vero che ha forza di prima o poi, no? E in ogni caso, vinca o non vinca, la cosa rimane piuttosto triste da un punto di vista della competizione, quando un team è una sorta di dream team, perché si può permettere cose che altri non si possono permettere. Obiezione: ci sarebbe il fair play a livello UEFA, ma a quanto pare è stato aggirato in più istanze proprio da un club come il Paris Saint-Germain, e poi è de facto sospeso ora in caso di pandemia. Insomma, sembra non funzionare quanto si sperava. Il punto però che voglio dire è che serve, rispetto al quale serve la faccenda di Messi, ed è interessante, è proprio che il fair play finanziario come concetto è questa sorta di tutoraggio, no? Per cui l'istituzione superiore può essere la Lega di calcistica di un singolo paese o addirittura la UEFA, si preoccupa che i tuoi bilanci siano sani. Ci può essere tutta la disparità del mondo, cioè club ricchissimi e club poverissimi, l'importante è che curino i loro bilanci, almeno per evitare i più svergognati episodi di riciclaggio o quant'altro. Giù, ok, giusto, e per salvaguardare ovviamente istituzioni tradizionali per certi versi, giusto come principio, ma assolutamente insufficiente, non funziona. Ma non funziona proprio perché ci si rifiuta categoricamente di guardare al modello americano. E questa è la rovina del calcio europeo di club, da che mi ricordo, perché mi ricordo quando guardavo, cos'erano, Pressing su Italia 1 all'epoca, che chiedevano a Galliani che cosa ne pensava della Coppa dei Campioni, che poi sarebbe diventata Champions, e Galliani continuava a dire: noi dobbiamo fare come l'NBA, e come l'NBA non fanno e non hanno mai fatto e non sono mai riusciti a fare. Il discorso della Superlega, com'è che si chiamava, che hanno tentato da poco i club più importanti, è stato un fallimento, organizzata male, comunicata peggio, figuriamoci, quello non è un esempio di come si fanno bene le cose, ma rimane un problema di fondo che però non è così facilmente risolvibile per tutta una serie di motivi. Prima di tutto, da un punto di vista della competizione sportiva, il fatto che un club più ricco, o che per qualche ragione locale gode di condizioni di fair play finanziario differenti, possa fare un dream team mentre altri non se lo possono permettere, già questo squalifica la competizione. Noi lo diamo per scontato. Nel calcio, fin da quando sono bambino, è logico. C'è la Juve, c'è il Milan, sono squadre super ricche che vincono sempre e gli outsider non fanno nulla, salvo episodi allucinanti come il Verona negli anni 80, incredibili, ma oramai non ci sono più le condizioni perché possa succedere una cosa del genere. Ma questo non deve essere scontato. Negli Stati Uniti questa cosa non è scontata e non sono comunisti, non sono poveri, semplicemente non è pensabile. Io parlo dell'NBA, poi so che alcuni appassionati sostengono che il modello dell'NFL sia ancora migliore. Mi limito all'NBA, che è quella che seguo. Non è pensabile che una squadra possa pagare un giocatore più di quanto lo può pagare un'altra, al massimo. Ok, salvo casi specifici, il rinnovo di un rookie, ok, ci sono, sappiamo, è molto complesso. Però generalmente, se LeBron, i Lakers gli possono dare 35 milioni l'anno, non è che i Knicks gliene possono dare 50. Non funziona così. Se diciamo che la squadra in cui ti trovi è un caso a parte, se le altre 29 squadre ti possono dare 30, magari quella in cui ti trovi te ne può dare 37 o 40. È proprio fatto per difendere i piccoli franchise e i cosiddetti small market, i piccoli mercati. Pensate voi, il contrario di quello a cui siamo abituati in Europa. Ma diciamo che LeBron vuole cambiare squadra, si guarda intorno, ce ne sono altre 29. Le 29, facciamo finta che tutte le 29 abbiano il cap space del caso, facciamo finta, è una situazione immaginaria. E diciamo che LeBron può prendere massimo 40 milioni. Ognuna delle 29 squadre gli offre 40 milioni. Fine. Non c'è nessuna differenza in questo. Entrano dopo in gioco tutte le valutazioni sportive, tecniche del caso. Poi, certamente anche commerciali, giocare a Los Angeles non è come giocare a Milwaukee, ma il campionato lo può vincere Milwaukee, il campionato lo può vincere San Antonio. Qui è difficile che il Bologna vinca il campionato, capite che cosa voglio dire? Non me ne frega nulla, però, tra l'altro, non ho mai tifato Bologna, pur essendo il Bologna, però capite cosa intendo. È una cosa che per noi è scontata. Ci sono le grandi squadre di proprietà dei grandi industriali, no? dei ricchi straricchi, e poi le piccine che naturalmente non possono competere se non quel miracolo della domenica una ogni 20 anni. È normale che sia così? No, non è normale. In America, la patria del capitalismo, non è normale, non può funzionare così. Ed è incredibile come anche il principio del fair play finanziario non vada a risolvere i problemi, al di là del fatto che ora sta saltando tutto e quindi c'è questo discorso di un Paris Saint Germain che si approfitta delle difficoltà del Barcellona e che deve rispettare regole diverse, allucinante, ma a parte tutto questo non c'è nessuna concezione di equità fra i partecipanti alla competizione. Ma che competizione è? Come si fa? Come si fa a seguirla con tanta passione? È qualcosa per me, non è credibile. Il calcio europeo non è credibile a livello di club, secondo me, sotto tantissimi punti di vista. Questo è il primo. Ed è incredibile pensandoci, considerando che è così seguito, così importante. C'è comunque un problema alla base, le cose non sono così semplici. tu hai l'NBA, facciamo l'NBA, tu hai gli Stati Uniti, ci sono 30 squadre, quello hanno che possono spendere, c'è il salary cap, a posto. In Europa c'è un problema che potremmo definire narrativo. Perché narrativo? Perché gli sport sono delle narrazioni. Gli sport sono una narrazione che si fa forte di un elemento che è molto, in qualche modo, è il reality show prima del reality show. Sono narrazioni che però si sviluppano nel mondo reale e che succedono davvero, indipendentemente dal fatto che a volte possano esserci dei magheggi, ok? Se LeBron è un mito, è perché è nella stessa continuity di Michael Jordan o di Kareem Abdul-Jabbar o di Magic Johnson. Se Cristiano Ronaldo, Messi sono dei miti, è perché sono nella stessa continuity di Maradona, Van Basten e compagnia cantante, Platini, eccetera. È una grande storia. Hamilton o Verstappen sono gli ultimi protagonisti di una serie che inizia con Fangio, ma che ha avuto i suoi Senna, i suoi Schumacher, se vuoi anche i suoi Nuvolari e i suoi Caracciola, ok? È una cosa molto basata su una tradizione, ma che è una storia, è una narrazione, che però non è scritta, ma è vissuta, improvvisata e frutto di sfide, no? E di competizione, quando non è davvero scritta, nel senso di cose combinate, naturalmente, che infatti sono inaccettabili, sono uno scandalo, perché non deve essere finto, non si deve vedere che è finto, perché sennò cade la sospensione dell'incredulità, che nel caso dello sport funziona esattamente al contrario rispetto alla narrazione. Detto questo, per quanto riguarda l'Europa, c'è un problema di fondo. Tutte le squadre di cui parliamo, si parla sempre, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Chelsea, il Manchester, la Juve, il Milan, l'Inter, eccetera. Tutte queste squadre qui, l'Ajax, il Paris Saint-Germain, eccetera. Tutte queste squadre qui fanno parte di due filoni narrativi, che è molto difficile, sono anche economici, anche sportivi naturalmente, però l'aspetto narrativo e quindi tradizionale è molto importante, perché molto spesso le persone tifano per una squadra perché è la famiglia, perché è il nonno, eccetera, eccetera. Sono due filoni, da un lato quello della loro nazione e dall'altro quello europeo, un'Europa geografica, anzi non so se la UEFA abbia poi una giurisdizione anche più grande dell'Europa geografica, comunque non è l'Unione Europea, insomma, non a caso è l'Inghilterra. Da un lato, diciamo, il Real Madrid è legato alla Liga Spagnola, tu non ti puoi immaginare una Liga senza Real Madrid, ma anche meno un Real Madrid senza la Liga. Fa parte di quella storia lì, la sua tradizione, i suoi record, le sue vittorie, le sue rivalità, eccetera, eccetera, eccetera. I tifosi sono appassionati di questa cosa, sono legati a questo filone narrativo. Ma dall'altro il Real Madrid, stessa cosa il Milan, eccetera, eccetera, partecipa a quella che era la Coppa dei Campioni, ora è la Champions League, che è la sfida dei più forti d'Europa. Non basta per questa ragione dire io faccio la Premier League come NBA, sapete che c'è, ogni campionato bada a se stesso, che sia la Bundesliga, che sia la Liga, che sia la Serie A, che sia la Premier League, ognuno, il migliore, riuscirà a fare del proprio campionato una NBA, perché si organizza la grande e tantissimi soldi e riesce ad essere così ricco da poterti permettere l'equità, fantastico. Non funziona così, perché per quanto la Premier tu la possa fare fantastica e fighissima, il Real Madrid sta a Madrid, il Barcellona sta a Barcellona, la Juve sta a Torino, il Bayern Monaco sta a Monaco, l'Ajax sta ad Amsterdam e non ci stanno nella Premier League. E il prestigio finale sarà sempre essere il numero uno contro tutte queste altre squadre storiche. Quindi non si può sottrarre, le grandi squadre non si possono sottrarre a questa grande narrazione e al tempo stesso devono tenere il piede in due staffe. Non puoi scappare via, se sei la Juve, non puoi scappare via dalla Serie A, perché sei la storia della Serie A, la tua storia è legata alla storia dell'Inter, alla storia del Milan, alla storia delle altre squadre. Ma al tempo stesso devi competere per la Coppa dalle grandi orecchie, no? Questa cosa fa sì che regolamentare sia molto molto difficile, perché idealmente che cosa dovrebbe... Vuoi fare una NBA? Vuoi costringere tutte le squadre ad avere un salary cap e più di quello non possono spendere? Perfetto. Ma quali squadre? L'NBA ne ha 30. È vero che l'NBA è così equa che le squadre piccole possono vincere. Sono piccole, possono essere piccole come mercato e come città che rappresentano. I Milwaukee Bucks, i San Antonio Spurs, ok? Squadre molto vincenti, una ha appena vinto, un'altra ha vinto 5 campionati in 18 anni, ok? Squadre che hanno ottenuto risultati di grandissimo rilievo, ma sono comunque un trentesimo dell'NBA, questo significa comunque che queste franchigie valgono tutte miliardi e partecipano di un mercato ricchissimo, ok? Ma questo non vale per le squadre di provincia dell'Italia o della Spagna, ok? Non è la stessa cosa. Qui l'NBA sarebbe la Champions League, ma io non posso fare sì che un partecipante alla Champions League sia sottoposto a alle regole che accomunano tutti i partecipanti alla Champions League, ma non coloro che sono esterni dei campionati, perché a differenza dell'NBA dove non c'è promozione e retrocessione, non c'è uscire ed entrare, io un anno posso esserci in Champions e un anno posso non esserci, e quelli che stanno fuori potrebbero avvantaggiarsi di essere meno regolamentati, e comunque ci sono i campionati nazionali che sono fondamentali per la tradizione delle varie squadre, eccetera, eccetera. Quindi come la regolo questa cosa? Dovrei fare un non più fair play finanziario, ma un regolamento che magari dia per scontato che una società non vada a fallire, mentre piuttosto si occupa di porre appunto dei cap a tutte le squadre, anche se naturalmente rimane abbastanza dubbioso che cosa significhi dare un cap a una squadra che non lo raggiungerà mai, ok? Quindi l'Europa si trova in una situazione secondo me molto molto complicata. Noi siamo cresciuti seguendo il calcio in Italia dando per scontato che tu giochi per il Bologna, sei forte, arriva l'Inter perché l'Inter ti può pagare una cifra che il Bologna non potrà mai pagarti. Questa cosa non esiste nello sport americano, può esistere nella congiuntura, una squadra ha raggiunto il cap salariale, non se lo può permettere, eccetera eccetera, ma potenzialmente ogni squadra può pagare il massimo il singolo giocatore, e il massimo quello è. Il calcio europeo ha bisogno di questo, se no continua ad essere semplicemente l'emiro, il principe, il petroliere, il magnate cinese, quello russo, quello arabo, eccetera, tu sei lì, che è una cosa che fa abbastanza ridere, secondo me, a proposito di credibilità, tu sei lì che tifi la squadra della tua città perché tifava tuo nonno e speri che venga comprato dall'emiro, con soldi infiniti, cioè lo trovo, e che così ti fa il dream team, e così un giorno tu ti ritrovi, la tua squadra non valeva una mazza, il giorno dopo ti ritrovi che hai Cristiano Ronaldo, Messi e tutti gli altri insieme. Che senso ha questo genere di competizione? Cos'ha di interessante? Io capisco la competizione fra nazionali è profondamente iniqua, nel senso che un conto è essere San Marino, un conto è essere la Germania, hai un bacino di giocatori diverso, ma almeno fra nazioni importanti, eccetera, eccetera, è una bella sfida. L'Italia non può prendere comprarsi il migliore giocatore dell'Olanda, ok? Questo è una cosa interessante. A suo modo, quindi, è interessantissima. Ma a livello di club, o tu metti dei limiti di soldi che possono essere spesi, se no tu avrai sempre degli attori che considerano l'investimento sportivo in totale perdita, semplicemente così, e che distruggono la competizione. Per me è incredibile come non si guardi al modello americano, indipendentemente dal fatto che sia meglio l'NFL o l'NBA, so che ci sono opinioni differenti, ma non è questo il punto. Il punto è, LeBron prende Tot, no? Dico il giocatore più famoso, Luca Doncic ha appena firmato questo mega contratto, prenderà Tot, gente che LeBron ha già superato il miliardo, Doncic si ritirerà oltre il miliardo di dollari incassati soltanto sportivamente, probabilmente, forse ho esagerato, comunque complessivamente li farà senza problemi. Questa gente è povera perché l'NBA ha messo il cap, piangono miseria i giocatori del basket americano perché non possono essere pagati più di tot, ma ovviamente no. La Lega gode di una salute straordinaria, la competizione è sempre varia e interessante, e tutti mangiano di più. È l'America, cioè non è che rinunciano ai soldi per amore del cuore, ok? Quindi non si capisce davvero l'Europa come non... in questo caso dovremmo dire la UEFA, ma in realtà tutte le organizzazioni sportive europee, come non riescano, calcistiche, come non riescano in nessun modo a capire che dall'altra parte dell'oceano c'è un modello che deve essere implementato per consentire al Barcellona di dire: io ho Messi, mi occupa una percentuale del mio budget cap, se non ho i soldi neanche per raggiungerlo, vado in rovina, e sti cazzo, cazzi miei, e fallisco, amen, arriverà il Barcellona 2. Ma non può il Paris Saint-Germain dare a Messi soldi che io non posso dare. Non esiste questo concetto. Pensate poi, adesso io parlo dell'NBA, pensate che lì c'è la salvaguardia delle franchigie piccole, per cui l'unico caso in cui una squadra può veramente pagare più di un'altra è quando il giocatore ce l'ha già e l'ha cresciuto lei, e allora gli può offrire un contratto che altri non possono, proprio per far sì che le piccole città possano competere e battere New York, che non vince mai dagli anni 70 e altri, proprio perché se tu sei San Antonio puoi battere New York, perché il campionato è fatto in modo che questo sia possibile. Invece c'è il concetto di draft, che è un'altra cosa meravigliosa, che è che se tu un anno fai schifo non c'è la retrocessione, tu a quel campionato partecipi, se un anno arrivi ultimo sei probabilmente primo, comunque tra i primi, a pescare il prossimo fenomeno giovane che arriva dal college. E quindi io vinco perché sono riuscito a mettere insieme una squadra migliore, tu che perdi perché non sei riuscito a fare con le regole uguali, però non sei riuscito a beccare i giocatori giusti, da te arriveranno i prossimi grandi campioni, e quindi il prossimo ciclo, se fai le cose bene, è tuo. È così complicato fare qualcosa del genere? Sì, in realtà sì, proprio per il discorso dei due livelli, quello europeo e quello nazionale. Non puoi immaginare, ma proprio per una questione davvero di brand sportivo, non puoi immaginare di fare incazzare così tanto i tifosi espropriando le grandi squadre dai singoli campionati. E questa è una cosa veramente complicata da gestire. Ciò nonostante, senza un salary cap all'americana, ora poi le regole sono complicatissime in America e ovviamente tutto dovrebbe essere fatto ad hoc, ma sto parlando proprio del principio che sta dietro. Senza, madonna se sto sudando, senza un salary cap di quel genere lì, come si fa a seguire il calcio di club europeo? Sono collezioni di giocatori fatte da magnati abnormi, con rarissime eccezioni, perché sono anche le società sane che in qualche modo tengono botta, ma non lo so, lo trovo qualcosa di uno di, ma sai, il Paris Saint-Germain non ha mai vinto. Sì, ma questo si vede che non sono bravi da un punto di vista tattico, o la situazione tecnica della loro struttura non sarà fatta bene, però comunque è comunque una competizione drogata, è comunque una competizione che non... Come si fa? Che senso ha? Quando lo sport americano in realtà ti offre dei campionati di livello massimo mondiale per i relativi sport che sono pensati per essere godibili e interessanti, perché basati su dei principi di equità. E lo sport dovrebbe avere qualche cosa a che vedere con questi principi, sennò che cavolo, chi se ne frega? Chi se ne frega di vedere l'ospitaletto contro il Paris Saint-Germain? E nulla. Quindi Messi non è l'avido che si asciuga le lacrime con i soldi, e il calcio europeo non impara la sua lezione da mai. Questo è quello che sto traendo da quello che leggo in questi giorni.